Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
No, no,
Buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovate, bentrovato su Radio Wombat, di nuovo su questo, in questo lunedì caldissimo di luglio. Siamo il 17 luglio alle 19.01, attenzione, oggi siete qui ad ascoltare la, è oggi la 13ª puntata di Nervature. Ora, per chi è un fedele ascoltatore, la scorsa volta io e la mia compagna Palù, che una settimana fa mi accompagnava nell'emissione, ci siamo sbagliate, quindi la scorsa era la 12ª puntata, quella di oggi invece è la 13ª, ma va bene lo stesso, insomma, si perdonano gli errori. E quindi siete qui su Radio Wombat, la radio libera di Firenze. Vi assolutamente ricordo i contatti della radio, quindi ci potete ascoltare, se già non lo state facendo, dal sito radiowombat.net. Trovate il bottoncione giallo della diretta e basta, ci cliccate, poi premete play e si parte. Dalla stessa pagina trovate anche il link per chattare con noi, con me in questo caso. Quindi trovate il link del pad, che è un foglio di testo in cui potete scrivere e io in diretta vedo cosa mi dite. Quindi assolutamente contattatemi, fatemi sapere dove siete. Fatemi sapere se, che ne so, magari succede che non si sente bene o qualsiasi problema, me lo fate sapere. O ancora più apprezzate sarebbero domande o riflessioni o commenti. Quindi mi piacerebbe tanto avere un response da parte vostra, perché ovviamente la radio non si fa per noi stessi, ma si fa per voi. Quindi partecipate se volete, sentitevi liberi. E ci potete ascoltare però anche non solo sul sito, ma anche sulle frequenze AM e sul 1359. Quindi date sfogo al vostro radio amatorialità, non so come si dice. E quindi, appunto, se siete nei dintorni di Firenze potete provare anche con questo metodo. Allora, io sono Addu, oggi appunto a accompagnarvi per un'oretta e mezzo in questa 13ª puntata di Nervature, trasmissione in cui parlo di piante, di come usarle, di come funzionano, del loro rapporto che hanno con noi, e ogni tanto si sfoga anche in argomenti come urbanistica, giardini privati o anche giardini pubblici, quindi progettazione, a seconda delle volte. Questa volta l'argomento è più botanico. Devo dire che la botanica è una branca di tutti questi argomenti di cui parlo, è forse quella a cui tengo di più personalmente, perché mi foga, mi piace capire come funzionano davvero questi esseri così affascinanti, però anche così normali e comuni. Cioè, di piante ce n'è ovunque, intorno a noi, sempre, sopra, sotto, a destra, a sinistra, intorno, ovunque proprio. Quindi è interessante capire come funzionano, oltretutto perché sono così diversi da noi, dal regno animale, che a maggior ragione appunto sono affascinanti. Allora, la puntata di oggi è, io la considero un po' speciale, perché, beh, anche la scorsa era speciale, però perché c'era la mia amica Palù che mi aiutava, mi accompagnava, però oggi per tutta un'altra ragione, perché anche oggi comunque ho due ospiti, o meglio, non sono qui con me in diretta, ma li sentirete. Ebbene, uno è un amico che ho conosciuto tempo fa, che ci accompagnerà quest'oggi di lunedì 17 luglio per la colonna sonora. Attenzione! E quindi è un nuovo compositore, a mio avviso tanto amatoriale non è, perché reputo sia veramente bravissimo, nel suo genere veramente bravissimo, e quindi lo sentirete tra poco. Lui si chiama David Kiraeth, devo essere sincera, non so come si pronuncia questo nome, è il nome d'arte, è scritto con la K, Kiraeth. Comunque troverete ovviamente tutto sulla pagina del podcast che pubblicherò stasera, quindi tranquilli. Invece, il secondo ospite è più vicino a noi, e lui è Tommaso Turchi, Trucchi. E, ovvero il presidente dell'associazione Sid Vicious. Sid, attenzione, già si entra un po' nell'argomento, quindi Sid appunto vuol dire seme, come saprete benissimo ovviamente in inglese, e quindi qualche giorno fa l'ho intervistato e dopo rimanderò la sua intervista appunto registrata, quindi purtroppo non potrete fare domande direttamente a lui, ma non importa, comunque le potete fare a me, vi risponderò dopo che avrete sentito l'intervista. E se comunque avete domande invece che non sono per niente rivolte a me, ma sono rivolte davvero a lui, io posso ritrasmettergliele, perché tanto ormai siamo in contatto, quindi abbiamo instaurato questo legame, diciamo, fra Nervature e Sid Vicious, che chissà quali altri frutti potrà dare nel futuro. Allora, sto chiacchierando un sacco e direi che introduciamo questa puntata molto carinamente con il primo ospite, fra virgolette, di cui vi parlavo, ovvero David Kiraeth, che ci accompagna con la colonna sonora. Allora, il pezzo che vi sto per mandare si chiama Suffering. E attenzione, scusate, lo devo trovare. Eccomi qua. Quindi Suffering di David Kiraeth. Buon ascolto. Yeah. Ora, ditemi se questo vi sembra amatoriale. Beh, io direi proprio di no, anzi, cioè, se la sentissi a una qualche radio commerciale non mi stupirei, ecco, mi sembrerebbe tutto normale. Davvero bravo, davvero bravo. Quindi avete sentito Suffering di David Chiraith. E quindi questo era per reintrodurre di nuovo questa pratica che già l'anno scorso, nelle puntate dell'anno scorso di Nervature, avevamo intrapreso di utilizzare musiche di artisti nascenti. Non c'entra assolutamente nulla con i temi di Nervature, ma questo non è importante, va bene? Perché tanto la musica usata va usata, perché se no voi a starmi a sentire parlare per un'ora e mezzo, giustamente poi vi sparate, quindi un po' di musica serve usarla. E mi sono sempre detta: ma perché no? Perché non usare musiche di questo tipo? A me la musica piace tanto, quindi più gente la fa, più sono contenta, più bravi sono, più bello è, e più facilmente riescono a farsi conoscere questi nuovi artisti, e meglio è, appunto. Quindi allora siete sempre su Radio Wombat. E come dicevo già prima, vi invito a contattarmi in diretta adesso sul pad, cioè adesso e nella ora e mezza a seguire, intendo. Quindi pad che potete trovare al link direttawombat.vado.li, oppure trovate questo stesso link dal sito di radiowombat.net una volta che siete sulla pagina per ascoltare lo streaming. Oltre a ciò, se andate nella pagina contatti del sito appunto radiowombat.net trovate altri modi di comunicare con noi. Quindi avete la mail posta wombat chiocciola insiberia.net. Ora quella non la vedo in diretta io ovviamente, però se avete anche proposte da darci per la radio o comunque dubbi, qualsiasi cosa ci potete scrivere, bacini vari, quelli ce li potete mandare. E altrimenti potete mandare un messaggio vocale tramite la messaggeria, un altro bottoncino giallo, insomma, vedete tutto alla pagina contatti. E poi di nuovo potete sempre da lì trovare il modo per accedere al pad, ovvero il foglio di testo in cui potete scrivere e io in diretta vedo cosa scrivete e vi rispondo a voce. Va bene? Questo è il metodo. Molto bene, io Addu oggi con voi vi starò a raccontare di questo grandissimo eppure piccolissimo in tanti casi argomento che è il seme. Oggi parliamo di semi. Allora, direi che certamente c'è da dare una spiegazione, una sorta di definizione di che cos'è un seme. Lo sapete già in realtà tutti voi, sono convinta. Il seme è la struttura tramite alcuni tipi di piante, chiamate piante spermatofite, poi vedremo cosa significa, si possono riprodurre tramite la riproduzione sessuata. Ora, piccolo accenno, la riproduzione nelle piante può essere di due tipi, sessuata o asessuata. Quella sessuata è quando c'è l'unione di due individui diversi, spesso sono maschio, maschile, femminile. Invece, al contrario, la riproduzione asessuata è la riproduzione dello stesso individuo, quindi quello che viene fuori è un clone, pari pari. Sì, le piante hanno già imparato a fare i cloni, sì, sono molto più sveglie di noi, c'è poco da fare, ragazzi. Per quello vanno studiate, sono affascinanti. Quindi dicevo, stiamo parlando in questa puntata di riproduzione sessuata, ovvero unione di due individui diversi, quindi di due genomi diversi. Perché è importante questa riproduzione? Perché è quella che dal punto di vista evoluzionistico è più favorevole. Perché se voi provate a, diciamo, astrarvi dall'oggi, ma dare un po' una visione dei miliardi di anni che ha la Terra e dei milioni di anni in cui la vita è presente sulla Terra, centinaia di milioni di anni, capite che l'evoluzione è un fattore molto importante nella vita delle piante sulla Terra, cioè delle piante, di tutti gli esseri viventi, chiaramente. Quindi trovare metodi, strategie per essere, diciamo, sopravvivere nell'arco degli anni a quelle che è l'evoluzione, quindi anche ai cambiamenti climatici della Terra, è ovviamente importante, e questo è molto più fattibile se c'è un incrocio di materiale genetico tra due individui diversi. Ovviamente stiamo parlando della stessa specie, quindi individui della stessa specie, ma come io e mia mamma, che ne so, siamo sempre esseri umani, Homo sapiens, quindi della stessa specie, ovviamente abbiamo un genoma, un'informazione genetica dentro di noi diversa. Ora, io non andrò a unirmi con mia mamma, però era per farvi un esempio. Comunque, quindi l'unione di due genetiche diverse porta a un terzo individuo ancora a sua volta diverso, e quindi che è più probabile che sopravviva a cambiamenti climatici, per esempio, di qualche tipo. Comunque le piante mantengono, tutte le piante, entrambi i tipi di riproduzione, questo ricordiamocelo, sia asessuata, quindi cloni, che sessuata. Dicevamo, allora, cos'è il seme? Il seme, che è l'argomento clou di questa puntata, e ci tengo molto perché è quell'organo che fa prosperare e continuare la vita delle piante negli anni, cioè è una cosa alquanto importante, ecco. Quindi il seme è questa struttura che le piante spermatofite usano per riprodursi in modo sessuato. Allora, le piante spermatofite sono tutte quelle che producono un seme. Ora sì, è un po' un cane che si morde la coda, ma insomma è proprio così in realtà. Se invece vogliamo entrare proprio più nello specifico, allora dovete sapere che quando uno studia botanica, deve, come biologia in generale, ovviamente tutti gli ambiti della biologia sono così, deve purtroppo, per fortuna, dare una definizione a tutto, perché serve anche dal punto di vista dello studio. Cioè, se io dico che cos'è una foglia, tutte le volte che ritrovo quella struttura anatomica, biologica, all'interno di altre piante, so che quella è una foglia, che quindi, per esempio, so che ha delle certe funzioni, oppure so che quel tipo di struttura lì esiste perché si è evoluto da altri tipi di struttura precedenti. Bene, quindi il seme invece che cos'è? Non sto a dirvi che cos'è la foglia, non è l'argomento di questa puntata, ma invece il seme che cos'è? Il seme è quell'organo che è costituito da un embrione più da un rivestimento, anche detto tegumento, ma il rivestimento va benissimo, e da sostanze nutritive. Quindi quando c'è questi tre elementi uniti insieme, in un certo ordine, chiaramente, quello è un seme. E, si sta parlando forse in modo un po' troppo astratto. Non spaventatevi da queste definizioni che do. I semi ce l'avete presente tutti, anche in ambito culinario, ne so, i semi girasole, di lino si usano. Però tutte le volte che prendete un soffione, quindi il tarassaco, no? Il dente di leone, quello lì, e soffiate, partono via tutti questi batuffolini piccolini bianchi, quelli lì trasportano un seme. Cioè, se lo andate a prendere più da vicino, vedete un seme piccolino in fondo con uno stelo e va in cima e un alberino tipo puffoloso in alto. Va bene, quello piccolino in fondo è il seme, poi il resto è una struttura che si accoppia, in questo caso, al seme di tarassaco, che serve a disperderlo nell'aria, quindi per riprodursi, appunto. Però ovviamente, ora facciamo giusto qualche altro esempio, ma giusto perché almeno, non perché siate scemi voi ascoltatori ovviamente, però è giusto per metterlo un po' più sull'effettivo, sul pratico. Altri semi che potete aver visto spesso sono quelli delle graminacee o quelli anche in città, spesso quando si vedono, oddio... No, quelli del pioppo è polline, non è seme, scusate. Appunto delle graminacee, cioè quando vedete la spiga, La spiga, quella lì, contiene tanti semi. Il riso, che viene appunto dalla pianta del riso, anche quella c'ha la spiga, ogni chicco di riso sarebbe un seme. Poi quello che noi compriamo non germina, perché ha subito tutta una serie di lavorazioni, però quello sarebbe il seme. Oppure il girasole, quel fiore stupendo. Oggi, tra l'altro, ho visto un campo di girasoli, ero in macchina, sono passata vicino, accanto a questo campo infinito di girasoli, non ho potuto fare altro che sorridere, ve lo giuro. Sono passata di lì, immediatamente ho avuto il buon umore. Fantastico, veramente, erano bellissimi. Quindi appunto il girasole c'ha tutti i petali gialli e nel mezzo, in quel cerchio grosso, sono tutti semi, tantissimi semi c'ha il girasole, quello che coltiviamo. Quindi, bene, i semi li conoscete, ce l'avete ben presente, molto bene. Quindi sappiate, stiamo parlando di qualcosa che conoscete in realtà, quindi non scoraggiamoci e possiamo tutti capire tutto. Allora, quindi andando avanti, vi ho detto che cos'è il seme. Vi vorrei dire adesso non solo cosa è, ma quando è, ovvero da quando esistono i semi. Forse una domanda che vi sorge strana. Sì, però i semi non sono sempre esistiti. Esistono da comunque 300 milioni di anni fa, quindi insomma è abbastanza tempo, diciamo, e tutti noi li abbiamo sempre visti. Però è comunque interessante capire come siamo arrivati a, appunto, al seme. Quindi a livello proprio di evoluzione, cosa è successo per arrivare al seme. Allora, se il seme non è sempre esistito, però prima come si riproducevano le piante? Perché c'erano le piante prima, la voglia se c'erano, da un bel po' c'erano. Allora, prima si riproducevano con altri organi, che avrete sicuramente già sentito parlare perché tuttora esistono piante di questo tipo, ovvero le spore. Ora, spesso se ne sente parlare nel caso dei funghi. I funghi in realtà non sono piante, però anche essi si riproducono con le spore. Vabbè, altro argomento molto grande e ampio. Anche alcune piante si riproducono con le spore. Classicissimo esempio sono le felci. Se andate a fare una passeggiata nei nostri boschi qui intorno, anche a Firenze volendo, sicuramente troverete delle felci. Se guardate sotto la foglia è pieno di pallini marroni, un po' tipo pelosetti. Quelli lì sono gli organi che contengono, che producono e contengono le spore, che poi vengono rilasciate nell'ambiente e poi fanno tutta una serie di processi per cui alla fine, insomma, cresce un nuovo individuo. È un metodo che funziona bene, quello delle spore, tant'è che, appunto, esistono ancora oggi delle piante che si riproducono in questo modo. Quindi vi fa capire che, porca miseria, se quelle piante già esistevano 500 milioni di anni fa e ci sono ancora oggi, tanto debolucce non devono essere, cioè sono in gamba, ecco. Però non era la soluzione a tutti i problemi, la spora, va bene? In particolare, quelle delle felci specificatamente no, ma altri tipi di spore delle piante, briofite, crittogame vascolari, ora non entriamo nel dettaglio, comunque altri tipi di piante avevano bisogno assolutamente di un altro elemento fondamentale che però non dipendeva da loro per riprodursi, ed era l'acqua. Ovviamente sapete che la vita si è generata nell'acqua e che piano piano è uscita dall'acqua per andare sulla terra, ed è proprio per questo che organismi, esseri viventi più primordiali, e con questo intendo che sono esistono o sono esistiti, insomma, molto prima rispetto ad altri, nella storia della vita sulla Terra, intendo. Quindi questi organismi più primordiali sono ovviamente più legati all'acqua, indissolubilmente legati all'acqua, perché senza l'acqua non riescono a riprodursi. Un esempio sono i muschi. Anche i muschi, beh, mica scemi, esistono anche oggi, anche loro, stesso discorso delle felci, insomma. Infatti, dove li troviamo i muschi? Spesso sempre nei boschi, spesso esposti a nord. Non so se avete mai sentito dire questa cosa, a volte dicono: se vuoi sapere dove è il nord, guarda dove stanno i muschi. Ora, io ho provato più volte, devo dire la verità, non è che funzioni un granché. però diciamo tendenzialmente i muschi stanno più esposti a nord perché prendono meno sole e quindi è più fresco, c'è meno evaporazione dell'acqua e quindi c'è più acqua nell'ambiente. Appunto, i muschi hanno bisogno dell'acqua per trasportare il loro materiale genetico. Quindi immaginate un muschietto maschio, un muschietto femmina, uno vicino all'altro, anche molto vicini. Uno ha la parte maschile, uno la parte femminile, e però non possono toccarsi. Da soli non ce la fanno. Se c'è però una gocciolina d'acqua sopra, allora l'acqua gli permette di muoversi più liberamente all'interno di quella gocciolina e quindi si possono incontrare. Bene, allora, quindi tutti questi tipi di riproduzione meravigliosi e super affascinanti anche questi, ma hanno questo limite del trasporto tramite l'acqua. Il seme, invece, è un'innovazione soprattutto da questo punto di vista perché non ha più bisogno dell'acqua per disseminarsi. Ora, sia disseminarsi che in realtà si parla della fase precedente alla creazione del seme, quindi per l'impollinazione e la fecondazione comunque non è necessaria l'acqua. È uno step molto importante, molto grosso, e non si sa di preciso ovviamente la sequenza di eventi che ha portato a, però un po' di cose si sanno in realtà. Altro invece e poi si entrerà meglio a capire come si è evoluto. Però, invece, altra caratteristica del seme che invece le spore, per esempio, non hanno, è che il seme, come si era già accennato prima, tra l'altro, dentro di sé c'ha delle sostanze nutritive di riserva. Quelle sostanze verranno usate dall'embrione, quindi il nuovo individuo, le nuove cellule appena create, va bene, per effettivamente germinare. Quindi a un certo punto, quando si creerà il seme, noi abbiamo, si è detto, il rivestimento, il tegumento, che di solito è qualcosa di un po' spesso, un po' durino, un po' legnoso, insomma. Dentro c'è tutta una poltiglina, liquida, acquosa, quella roba lì, che è sostanze nutritive importantissime. E poi c'è una serie di altre cellule, che si sono generate dalla divisione delle cellule dello zigote, che è la prima cellula del nuovo individuo, e appunto queste nuove cellule tutte insieme formano l'embrione, che è considerabile, diciamo, lo zigote è un pochino troppo semplificato, ma insomma l'embrione magari può effettivamente essere considerato il nuovo essere vivente. Il seme, immaginate, per esempio, cade a terra, c'è un po' di terriccino buono, humus di bosco, per esempio, con un pizzichino di acqua, quanto basta, va bene? Insomma, quindi, quando trova l'ambiente giusto e il periodo dell'anno giusto, anche quello, cioè tutto ovviamente a seconda della specie, cambia, a un certo punto questo embrione si sveglia e dice «Oh, io voglio uscire!» E quindi inizia a ciucciare tutte queste sostanze di riserva che gli permettono di fare un po' di cose, ovvero buttare fuori la prima radichetta, si chiama, quindi è il nome della prima radice, minuscola, è piccolissima, è proprio non si vede quasi a occhio nudo, è proprio minuscola, e buttare fuori, quindi la radichetta verso il basso ovviamente, nella terra, invece buttare fuori verso l'alto i cotiledoni, che è il nome che si dà alle prime foglie. Tutto ciò gli è permesso dalle sostanze di riserva, quindi capite quanto sono importanti. Quindi una volta che ha messo la radichetta, ha messo i cotiledoni, può, di solito i cotiledoni fanno la fotosintesi, quindi può iniziare a accumulare tutta una serie di risorse e di energia che prima non poteva, e quindi poi può, insomma, staccarsi da queste sostanze di riserva, che a quel punto saranno anche finite, immagino, quelle del seme, e invece iniziare a essere un nuovo figlio indipendente. Le piante sono molto precoci, nascono, badabum, subito indipendenti. Miamo e noi umani, che palle, sta 15 anni minimo in casa dei genitori. È un altro mondo, devo dire. In realtà, vabbè, un pochino sono dipendenti, perché quando nascono vicino alla pianta madre, la pianta madre, insomma, un po' d'aiutini tramite le radici glieli manda, Non è così easy la cosa. Allora, come vedete è un ambito enorme questo, e questo delle piante quindi mi viene in continuazione da divagare, proprio perché si potrebbe parlare all'infinito di questi esseri. Allora, dicevamo, abbiamo detto che cos'è il seme e come, perché è diverso dalle spore, perché è conveniente, quindi non ha bisogno dell'acqua per crearsi e poi anche per diffondersi, e non ha bisogno, e dentro ospita queste sostanze di riserva di cui abbiamo detto l'importanza. Perché però esiste il seme? Allora, devo per forza di cose un minimo dirvi come facevano le altre piante non spermatofite, quindi briofite, crittogame, eccetera, eccetera, a riprodursi senza il seme. È giusto, perché se no non capite il dopo, ovviamente. Allora, come facevano queste piante? Pianta individuo, ok, adulto, produce due cose: microsporangi e macrosporangi. L'unica differenza è che i microsporangi sono maschili, i macrosporangi sono femminili. Quindi questi robi sono quelle strutture che producono e contengono le spore, quelle si diceva sotto la foglia delle felci. Bene, quindi micro e macrosporangi di solito si disperdono un po' a giro nell'ambiente e a un certo punto rilasciano le spore. Dalle spore, queste sono in grado di generare i micro e mega gametofiti, cioè quindi micro gametofite, mega gametofite. La differenza è sempre la stessa: micro gametofite è quello maschile, gametofite è quello femminile. Questi, a loro volta, rilasciano i gameti, quindi gamete femminile e gamete maschile. Non state a chiedervi come mai c'è tutti questi passaggi, è così, che non so bene perché. Ovviamente questo è molto semplificato, poi è un po' più complicato, ma a noi ci basta sapere questo. Una volta quindi vengono rilasciati gamete maschile e femminile, che tra parentesi corrispondono a spermatozoo e cellula uovo animali, questi gameti, come succede negli animali, anche nelle piante a un certo punto si devono incontrare. Quando si incontrano, questo è il momento in cui c'è la cosiddetta fecondazione. Dopo che c'è stata la fecondazione, quindi quel fondamentale, magico, poetico, quello che vi pare, momento in cui c'è l'unione del genoma maschile e il genoma femminile, questo appunto i genomi si uniscono, vanno a creare un organismo completo che all'inizio è lo zigote, come si diceva, la prima cellula, che poi insomma si divide e si crea appunto l'embrione che è il nuovo individuo. Questo poi inizierà a crescere, a diventare un individuo adulto, e poi il ciclo riparte, ovviamente. Quindi questo era il modo in cui le piante, prima di avere i semi, potevano riprodursi. Allora, l'evoluzione è forse difficile, facile e difficile allo stesso tempo capirlo, però diciamo l'evoluzione è una cosa progressiva, quindi questo è abbastanza ovvio, no? Detto così. Poi se uno va a vedere nello specifico davvero cosa si intende con progressivo, gli scoppia un po' il cervello, devo dire la verità, perché quella parte di pianta che prima era una, che ne so, un lobo, allora dopo si trasforma piano piano, prende un po' un'altra forma, fino a diventare il tegumento, insomma un casino. Ovviamente tutte le volte uno deve categorizzare qualcosa di continuo, quindi che cambia in modo davvero progressivo, ovviamente si incontra difficoltà. Però un pochino bisogna provarci, ecco. Allora, quindi cosa cambia con queste nuove piante che producono semi? Innanzitutto non c'è più la parte che riguarda le spore, quindi non c'è più un macrosporangio e microsporangio per come si intendevano prima, quindi una struttura che fluttuava nell'ambiente tramite aria o acqua e che poi rilasciava le spore, questa cosa si evolve in realtà e fondamentalmente quello che cambia è che non va più a giro, quindi non viene rilasciato dalla pianta, ma rimane sulla pianta. E le spore quindi in un certo senso ci sono, ma non vanno a giro, quindi a un certo punto si smette di chiamarle spore, chiaramente, perché sono proprio un'altra cosa. E in particolare tra queste spore, per esempio tra quelle femminili, quindi le megaspore, nelle piante che poi piano piano iniziano ad avere semi e poi avranno semi, di queste megaspore ne viene prodotte soltanto 4. 4 per ogni, come se fosse 4 per ogni fiore, va bene? O 4 per ogni seme che poi dopo verrà. Mentre invece sulle piante di prima, crittogame, ne veniva prodotta una quantità indicibile di spore, ma tantissime. Come tra l'altro i funghi, si diceva, che ripeto non sono piante, però è per fare un esempio, anche i funghi tutt'oggi si riproducono con le spore, e anche loro infatti ne producono una quantità incredibile, tantissime ne producono, pazzesco. Invece con queste piante a seme, di spore ne viene prodotte 4. Di queste 4 ne sopravvive soltanto una, va bene? Poi questa una spora poi produrrà dopo i gameti, eccetera. Un po' lo stesso discorso che per le megaspore è per il megagametofito, quello che si diceva prima, che produce poi gameti. Anche questo rimane all'interno della megaspora, in questo caso comunque rimane sulla pianta, non va a giro, non fa grandi viaggi, va bene? Rimane tutto sulla pianta e rimane appunto dentro, vabbè, il megasporangio, come deve essere. Altra differenza è che quindi l'embrione, anche lui, non va particolarmente tanto a giro, cioè nel senso prima ovviamente l'embrione si formava dai gameti, che quindi però i gameti si erano fatti tutto un viaggione micidiale insieme alle spore, fino a prima con le piante crittogame. Invece adesso, siccome essendo sempre legato ai gameti, i gameti sono sulla pianta, cioè sono sulle spore, sono sulla pianta, tutto è sulla pianta, anche l'embrione sta lì. Quello che viaggia nelle piante spermatofite, quindi nelle piante a seme, perché uno spostamento ci deve essere, se no come avviene la fecondazione? Per magia? No, allora quello che viaggia è il polline, ovvero la parte di genoma maschile, che viaggia spesso, un esempio classico è col vento, appunto dicevo prima dei pioppi con il polline di pioppo, che viaggia nel vento o delle classiche graminacee, tutti quelli che sono allergici lo sanno benissimo, viaggia in qualche modo tramite il vento, tramite anche gli animali, può essere un sacco di modi, e poi arriva dove c'è il gamete femminile, di solito su un fiore o su qualcosa di simile a un fiore. Lì allora poi c'è la fecondazione e poi tutto bene, e poi c'è il seme, no? Quindi altri invece, diciamo, eventi che succedono. Come vi accennavo prima, per far sì che ci sia la fecondazione, i gameti maschile e femminile si devono unire, proprio fisicamente si devono toccare, entrare uno dentro l'altro, è proprio una cosa molto molto carnale, va bene? Questo avviene tramite un micropilo, si chiama, che è un'apertura dove c'è la cellula uovo. Questo micropilo prima non c'era, perché siccome i semi, le piante si producevano in questo modo, non c'erano, anche il micropilo prima non c'era, e quindi si è evoluto piano piano da tutta una serie di strutture, che non voglio entrare nel dettaglio, tanto insomma serve un po' a poco, però è per farvi capire che appunto era tutto un continuum. E allo stesso modo i tegumenti, quindi quello che sarà il rivestimento del seme, anche questi sono strutture che in realtà vengono dai lobi, che vabbè, se avevo accennato prima, che quelli piano piano si trasformano, vanno a contornare, a cerchiare sempre di più la cellula uovo, E poi a un certo punto, quando la cellula uovo è fecondata, allora si lignificano di solito, o comunque si inspessiscono, diventano un po' più rigidi e si formano quindi i tegumenti del seme. E, quindi queste sono un po', diciamo, le cose che sono accadute a livello, diciamo, evoluzionistico, fino ad arrivare alla creazione del seme. Ho parlato tantissimo, quindi vi faccio assolutamente riposare un po'. Vi mando un altro brano di David Kiraes, quindi lo stesso artista nascente che oggi stiamo pubblicizzando qui su Radio Wombat. E, quindi vi manderei un secondo brano suo che si chiama Passage, o Passage forse. Lui è francese, non so se questo brano in particolare l'ha scritto in francese o in inglese, ma lo scopriremo insieme.
Down.
Io sono stregata da questa musica, mi avvolge proprio, mi fa entrare in un altro mondo, bellissima, con tutti questi suoni vocali che trasportano senza parole, ma che proprio ci fanno fluttuare. Bello, spero vi stiano piacendo anche a voi questi brani. Ricordo dell'artista David Kirayeth. È scritto con la K e il TH alla fine, e lui lo trovate tra l'altro su varie piattaforme molto mainstream, Apple Music, Spotify, però anche su YouTube ho visto e da varie parti, insomma, quindi ve lo potete andare a ricercare. Ripeto, tanto io comunque metterò tutti i nomi dei brani e il suo nella pagina dove pubblico il podcast, quindi tranquilli potete andare a ritrovare lì. Allora, io spero che i miei ascoltatori mi stiano seguendo in tutti questi miei ragionamenti folli riguardanti il seme delle piante, che cos'è, da quando esiste, come si è creato, come è nato, come funziona, come si crea sulla pianta, quindi qual è tutto il processo che precede di impollinazione e fecondazione. Spero che siate riusciti a seguirmi un po' in questo svarione. Svarione di luglio. Siete sempre qui su Radio Wombat, la radio libera di Firenze. Mi raccomando, continuate fedeli ad ascoltarci, ascoltare anche tutte le altre trasmissioni della radio. E ovviamente vi ricordo di nuovo il sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare, ma anche se no le frequenze AM, in particolare 1359, se siete vicino all'area fiorentina, molto vicino all'area fiorentina in realtà. E ripeto, dal sito trovate la pagina contatti, in cui c'è anche la mail, posta wombat@insiberia.net, a cui ci potete scrivere tutto quello che volete. Altrimenti la messaggeria vocale, oppure sempre il pad, dove ancora vi invito a farvi sentire, salutarmi e ovviamente se a pormi domande o riflessioni, se ce l'avete, proprio sentitevi liberi, non vi preoccupate. Allora, quindi stavamo dicendo in questa importante puntata in cui cerco di avvicinarvi a questa piccolissima, spesso piccolissima, non sempre, struttura che è il seme, in cui puntate in cui un po' chiacchiero io, come state osservando e spero apprezzando, ma un po' chiacchiererà anche questo importantissimo ospite, Tommaso Turchi, che è il presidente dell'associazione Sid Vicious, lo sentirete fra poco, e a cui ho fatto un'intervista, quindi è registrata perché ancora non abbiamo i mezzi qui in regia per magari fare chiamate in diretta, ma ce le avremo, non vi preoccupate. E però, appunto, prima di introdurvi questa carinissima intervista, volevo concludere il discorso che vi dicevo sull'evoluzione del seme. Quindi vi ho spiegato come si è, più o meno, come si è potuto formare il seme, o meglio le piante che utilizzano i semi per riprodursi. E quindi siamo a un certo punto, per modo di dire, ovviamente, come si diceva, in modo progressivo, arrivati a quando le piante hanno i semi, ovvero circa 360-370 milioni di anni fa, che era l'epoca del Devoniano superiore. Che casino, non ci capisco niente, fra tutte ste epoche, un casino, però sappiatelo che era il Devoniano superiore. Se voi riuscite a ricordarvelo mi fa piacere, io ancora non ce l'ho fatta, lo leggo infatti. Quindi a partire da 360-70 milioni di anni fa esistono le spermatofite, che quindi si diceva sono le piante che utilizzano il seme per riprodursi in modo sessuato, sessuale. Quindi nascono le spermatofite. Le spermatofite ad oggi sono divise in cinque fila: filum, cicadofita, gincofita, coniferofita, gnetofita e antofita. Ovviamente sono nomi tecnici, quindi un po' ostici, però, per esempio, forse gincofita vi suona un po'. familiare, se conoscete la pianta del ginkgo, ginkgo biloba o biloba, non ho mai capito come si pronuncia, una delle cosiddette piante, scusate, ora ve lo dico, fossili, non mi veniva, piante fossili, ovvero che esistono da un sacco di tempo, è sempre la stessa, con quel genoma, eccetera, e c'è tuttora oggi ai nostri giorni, che è incredibile. Quindi ginkgofita comprende la pianta del ginkgo. Magari vi torna anche familiare coniferofita, quindi tutto ciò che è conifera. Ora, poi nel linguaggio comune con conifera si intende anche tante altre piante che non fanno parte di questo filum, però vabbè, insomma, giusto per capirsi. Oppure antofita, no, in realtà non penso che vi suoni familiare, però insomma sono piante che conosciamo molto bene. Allora, innanzitutto però si sono formate le, altro tipo di classificazione, le gimnosperme. Le gimnosperme sono cicadofita, ginkgofita, coniferofita e gnetofita. Ne rimaneva un altro, che era il quinto, antofita, che però non è gimnosperma ma angiosperma, un altro tipo di roba, va bene? Le gimnosperme sono quelle che noi, come dicevo prima, comunemente chiamiamo conifere, in modo sbagliato, però vabbè. All'interno ne fanno parte alcune che sono effettivamente conifere, come abete, cedro, pino, cipresso, ma tante altre, tipo le cicas o tipo appunto il ginkgo, comunque piante che conosciamo abbastanza. Allora, quindi queste sono nate prima delle angiosperme. Le angiosperme sono quelle che comunemente chiamiamo latifoglie. Se pensate a una pianta a caso, probabilmente è un angiosperma, per farvi capire. Infatti, ad oggi, di angiosperme ne esistono 235.000 specie, invece di gimnosperme 720, quindi è abbastanza diverso il numero, il paragone. Nonostante ciò, però, questo non vuol dire un granché, cioè le gimnosperme sono comunque innanzitutto fondamentali, importantissime, anche sia dal punto di vista evolutivo, ma sia dal punto di vista ecologico, ai giorni nostri intendo, perché nonostante siano molte molte meno specie, da tante parti le gimnosperme, a partire anche dalla flora che troviamo in Toscana semplicemente, ricoprono vaste aree. Qui appunto nei boschi intorno a Firenze sono classiche le macchie di cipresso cosiddette, proprio perché si dissemina bene, insomma fa tanta competizione alle altre specie, è una bomba, insomma. Quindi colonizza un sacco. Esempi però molto più eclatanti sono magari i boschi del nord Europa. Quelli sono ancora più eclatanti, c'è proprio ettari, 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 ettari di boschi di abete bianco, per esempio. No, aiuto, è difficile fermare la lingua qui, come si fa? Allora, volevo solo dirvi quindi la differenza fra gimnosperme e angiosperme, ma non perché mi piace dire le cose tecniche, anzi, mi piace rimanere un po' più sul vivo, sul pratico, e infatti ve lo voglio dire perché la differenza è insita proprio della tipologia di seme. Quindi nel caso delle gimnosperme, che ripeto sono nate prima, sono quelle nate appunto 370 più o meno milioni di anni fa, il seme era cosiddetto nudo, l'etimologia proprio della parola gimnosperma vuol dire seme nudo, infatti, ovvero il seme contornato dal tegumento, quindi il tegumento c'è, ma al di fuori del tegumento, bene, cioè è libero il seme. Cosa diversa invece per le angiosperme. Se pensate una mela, la mela noi ovviamente giustamente la chiamiamo frutto, perché il frutto che non esiste nelle gimnosperme, nelle angiosperme c'è, ed è quella cosa, quella struttura che va a contenere i semi, a un po' proteggerli, un po' nella maggior parte dei casi far sì che si spargano a giro nel mondo e nell'ambiente. Quindi magari se un frutto è buono e succoso, arriva l'uccellino, se lo mangia anche il seme perché sì, poi vola chilometri più in là, lo ricaca e quel semino allora è trasportato in un'altra parte di mondo, no? È molto figa sta cosa. Quindi i gimnosperme non ce l'hanno, invece angiosperme sì. Le angiosperme, come dicevo, latifoglie, per farla più semplice, esistono da molto meno tempo, in particolare da 135 milioni di anni fa. Quindi hanno la metà degli anni, letteralmente, rispetto alle gimnosperme. E ovviamente anche queste, se uno la vuole studiare dal punto di vista evolutivo, uno si chiede, ma perché prima non c'erano e poi ci sono? Beh, perché hanno sviluppato, evoluto delle nuove strategie per diffondersi meglio o sopravvivere meglio. Non entriamo nello specifico questa volta, assolutamente no, sarebbe un discorso infinito. E quindi questa era un po' la parte, diciamo, mia introduttiva, introduttiva per modo di dire, è un'ora che parlo, accidenti a me. E vabbè, quindi adesso vi vorrei mandare quella che vi ho già anticipato e che starete aspettando, fremendo per sentire, ovvero la carinissima intervista con Tommaso Turchi, ripeto, il presidente dell'associazione Seed Vicious, che è un'associazione di custodi di semi. Non sarò io a spiegarvi cosa significa custodi di semi, bensì sarà proprio Tommaso Turchi. Quindi adesso vi mando questa non brevissima intervista e mi raccomando, rimanete collegati e non distraetevi, è super interessante quello che dice. Ciao Tommaso, benvenuto su Radio Wombat e grazie per esserti prestato a questa piccola intervista. Allora, inizierei subito cominciandoti, appunto, chiedendoti che cos'è Seed Vicious, quindi se ci vuoi raccontare un po' che cos'è, cosa fate e quando siete nati.
Intanto grazie di averci chiamato, di avermi dato l'opportunità di parlare un po' dell'associazione. Seed Vicious è un'associazione di custodi di semi. Cioè un'associazione a tutti gli effetti che si occupa di salvaguardare, difendere, cercare varietà locali o particolari di ortaggi, ma di piante in generale, quindi, soprattutto diciamo utili, quindi anche floreali, perché comunque anche l'aspetto estetico può voler dire e avere significato, ma anche perché tanti fiori richiamano gli impollinatori, insetti, e insomma fanno parte dell'equilibrio anche di un orto, quindi di tutti i generi. E riproduciamo nei nostri orti, ogni socio o all'orto o al balcone in cui cerca di riprodurre i semi correttamente, per avere comunque una sua banca di semi autoprodotti e poterli scambiare con gli altri soci. E ai soci nuovi che si affacciano per la prima volta, diciamo, in questo ambiente, che si avventurano nella riproduzione dei propri semi, diamo una decina di varietà per iniziare proprio l'avventura di riproduttore. E per iniziare da zero, se non hanno nessun seme riproducibile, glieli diamo noi a scelta,
certo,
dalla banca di Seed Vicious, dell'associazione.
Ok.
Siamo nati nel 17.
Okay. Vai, sì, ti volevo chiedere appunto quando siete nati e tra l'altro anche magari perché, cioè se c'è stato magari un evento o qualcosa in particolare che vi ha fatto venire l'idea, diciamo.
Ma allora, noi come gruppo autogestito, informale, o come si può chiamare un gruppetto di persone che si coordinano, siamo nati nel 14, diciamo più che altro su internet, perché Avevo il vizio di postare foto del mio balcone che coltivavo varie varietà sia da orto che da giardino che da fiori e postando foto tra i miei amici, tra i miei conoscenti e ogni tanto usciva fuori una richiesta, ma ce l'hai semi, ma mi mandi semi. E dalla richiesta è nata la mia controrichiesta, e te cosa mi mandi, e te cosa c'hai? Sembra una stupidaggine, ma da lì il gruppo si è ingrandito, ha allargato a macchia d'olio e piano piano siamo diventati tanti in tutta Italia. Anche qualche persona all'estero, proprio perché siamo nati su internet, quindi non avevamo dei limiti di spazio, anche perché i semi li spedivamo con la vecchia posta, diciamo analogica,
Bellissimo.
e ci insomma, contattavamo e stavamo in contatto tramite la nuova, diciamo, frontiera della comunicazione internet. La cosa bella è che molti di noi, i primi, diciamo, del gruppo base, ma anche dei nuovi soci, raccontano che finalmente quando aprono la buca delle lettere non c'è solo bollette, ma anche una vera e propria lettera, diciamo, produttiva con dentro i nostri semi. Una cosa banale, però non arriva più una lettera del genere, ecco, insomma, è una nostra prerogativa, ecco, di spedire dappertutto. Durante il
Bellissimo.
Covid abbiamo spedito anche a Londra, perché comunque era tutto chiuso e non c'erano i vivai aperti, anzi gli morivano le piante dei vivai, addirittura c'era anche il divieto di andare nei propri orti a annaffiare le proprie piante. Quindi la gente ha cercato di coltivare anche sulle terrazze e spedendoli a casa si sono serviti di Sylvicius, ho detto anche a Londra, per un orto, un balcone, diciamo, ribelle.
Wow,
Sì.
fantastico davvero. Bravi, una bellissima iniziativa, poi soprattutto in un momento difficile come è stato quello del lockdown, a maggior ragione. E immagino quanto deve essere bello ricevere per posta davvero nella buca delle lettere dei semi, che davvero sì che sono produttivi quelli. Fantastico. Senti, e invece è bellissimo
Sì.
quindi il modo in cui è nata questo progetto, ma avete adesso e siete quindi appunto un'associazione, quindi molto ben costituiti, avete anche quindi degli ideali più politici che portate avanti e che difendete?
Gli ideali e i pensieri sono rimasti quelli, anzi, cerchiamo di far trapelare dalla vita associativa le nostre idee, soprattutto di libertà, nel senso che i semi che ci dà la natura sono tutti allo stesso livello, come dignità e come si può dire, il diritto di essere coltivati. Quindi cerchiamo assiduamente di far capire alla gente quanto è importante mantenere il seme libero, soprattutto dai brevetti, quindi i semi non devono essere vincolati di proprietà. Quindi come ci sono arrivati a noi dopo milioni di mani di selezione da parte di chi li coltivava prima di noi vorremmo mantenere questa catena viva. E far parte della selezione, diciamo, naturale o indotta dall'uomo, ma con metodi naturali. Quindi contro ogni manipolazione del seme, contro ogni brevetto del seme, contro ogni monopolio.
Ok, ho
seme
capito.
e soprattutto contro l'obbligatorietà di determinate legislazioni, ma anche una semplice scelta per mangiare, nel senso abbiamo il diritto di scegliere il nostro cibo, non sceglierlo ai supermercati è un po' difficile, ecco.
Certo. E,
Quello c'è.
invece sono anche curiosa di sapere quali, diciamo, in cosa consistono le vostre attività di tutti i giorni, ovvero quali sono le attività, immagino, in campo che necessitate fare per portare avanti l'associazione Seed Vicious, quindi magari coltivare piante, riprodurle in un certo modo.
Certo. Ah, allora, come alla fine con tempo allo statuto, noi cerchiamo di divulgare il buon coltivare nel rispetto della natura e degli equilibri che abbiamo ricevuto, che abbiamo trovato. Quindi cercare di non depauperare ancora di più, il nostro territorio, il nostro terreno. Quindi facciamo corsi su come lavorare la terra, su come potare gli ulivi, le piante da frutta e le viti, sempre con metodi molto naturali, meno impattanti possibile. Facciamo ovviamente corsi su come riprodurre semi in purezza e con tutte le accortezze del caso, quindi mantenendo la varietà pura e producendo semi in salute e che germinano al 99% e come mantenerli vivi. Facciamo raduni con le altre associazioni, quindi in tutta Italia ci sono scambi di semi praticamente una volta al mese, soprattutto nei mesi invernali e primaverili. E Seed Vicious va in giro per l'Italia col proprio banco. E anche quella, diciamo, è una prerogativa dell'associazione, perché le associazioni che ci sono, la maggior parte è regionale e non si spinge troppo oltre i confini della propria regione. Noi andiamo dappertutto, dalla Valle d'Aosta a Napoli e anche a Bari. E sì, perché comunque dicevo che ci sono tantissimi scambi di semi, qualche scambio è storico, quindi diciamo, ha continuità anche da 10, 15, 20 anni che ogni anno viene fatto, quindi ci sono sempre persone, diciamo, appassionate che vogliono scambiare semi, ma anche oltre a semi, anche condivisioni di esperienze, perché alla fine nell'orto, se uno riesce a guadagnare esperienze, guadagna stagioni. Nel senso, con l'esperienza di un altro, io non sciupo una stagione e anzi la guadagno, perché non mi serve sbagliare. Oh, nel mio, perché ho un consiglio di uno che probabilmente ha sbagliato di già. E quindi condividiamo molte esperienze, soprattutto le esperienze per coltivare i semi che scambiamo, perché sono ovviamente varietà particolari, locali, che molte volte si sono dimenticate e abbandonate proprio perché un po' più complicate da coltivare rispetto a quelle commerciali moderne. Complicate, bisogna seguire i tempi della natura. I semi ibridi fatti per la grande distribuzione e per le serre di tutto il mondo, ovviamente sono più facili in un certo modo, ma nello stesso tempo non hanno le proprietà nutritive, ma neanche il gusto rispetto a quelli un po' più difficili delle varietà, diciamo, tradizionali, antiche.
Certo, e senti, se diciamo li avete più o meno mai contati, Quanti semi producete all'anno e più che altro di quante specie o varietà anche?
Allora, come semi, quantità non te lo posso dire. In casi rari, quando si vede che ne è andati via tanti, allora registriamo o comunque cerchiamo di renderci conto di quante bustine. Per esempio, c'è uno scambio di semi in cui ci sono più in media 6-7 mila presenze in una giornata, in cui noi diamo sulle 1500 bustine in quel giorno, 6 ore. E, per esempio, durante il Covid in 3 mesi sono andati via 1,5 chili di semi. Considera che in una bustina mettiamo 15 semi di pomodoro, non saranno neanche ma 0,20 grammi, e quindi considera quante buste abbiamo dato durante il primo, diciamo, anno di Covid. E, non ti so dire, dipende anche dalla grandezza del seme. Per esempio, di piselli vanno via più chili, perché ovviamente il pisello come seme è pesante, è più grosso rispetto a un seme di papavero. Seme di papavero è minuscolo e con una punta di cucchiaino di caffè puoi seminare un campo. Quindi anche lì cambia un po' il peso, il numero dei semi a seconda della varietà. Considera che abbiamo sui 250 soci, e i 250 soci, non tutti, ma chiedono le loro 10 bustine come minimo all'anno. Ecco. Quindi solo per i soci diamo queste 2500 bustine, più o meno. In più, ogni scambio in presenza ha una media di 5-600 100 bustine al giorno, ecco.
Bello, bello.
Seminiamo.
Esatto. E invece per quanto riguarda il numero di specie, sai più o meno dirmi un range, cioè diciamo si parla dell'ordine
Certo.
delle 10 o dell'ordine delle 1000, giusto per avere un'idea.
Ah, considera che dobbiamo avere in lista, la nostra banca sociale deve essere a disposizione per tutto l'anno, per tutti i soci, quindi le quantità devono essere piuttosto cospicue, proprio perché le usiamo anche per poi fare gli scambi di semi in presenza, quindi in un anno ne vanno via tanti. Considera che quest'anno siamo riusciti a arrivare a 300 varietà nella banca di Seed Vicious, 300 varietà di ortaggi, aromatiche, piante bee friendly che aiutano e richiamano gli impollinatori, aiutano le api a produrre miele e nettare e polline, e aromatiche e cose varietà da consociare negli orti sinergici, quindi tintore. E anche una diciamo, sottolista che comprende varietà, diciamo, selvatiche, perché le ditte sementiere non si abbassano a vendere in una bustina delle varietà selvatiche che tu puoi trovare liberamente per la strada, no? Il seme. Ovviamente ci perderebbero. Però un cittadino che non riesce a trovare la borragine ha la possibilità con Seed Vicious di scegliere la borragine o tante altre varietà, diciamo, selvatiche, che però raccogliamo e condividiamo nella lista sociale. Più di 50 varietà di pomodori e varietà locali di tutta Italia, ecco. Ovviamente non solo della Toscana, abbiamo soci in tutta Italia, cerchiamo insomma, di avere varietà da Altacco alle montagne innevate tirolesi. Ci
Bello, fantastico.
sei ancora?
Ci sono,
Sì.
sì, la connessione è un po' complicata, ma ce la stiamo facendo. Senti, a proposito di quello che dicevi anche te prima, ovvero il fatto che organizzate spesso scambi di semi una volta al mese o che comunque andate a raduni, avevo trovato un articolo tuo su un libro molto bello e nell'articolo citavi questa frase. In Italia si organizzano raduni in cui privati cittadini, realtà locali, associazioni e gruppi scambiano semi rispolverando l'antico rito del baratto, unica moneta autorizzata, il sorriso e la condivisione. Diciamo, mi piaceva molto questa frase, perché al di là dell'attività bellissima che fate, anche il modo in cui, a quanto pare, la diffondete mi sembra a maggior ragione, bella, poetica, ma non solo, anche, diciamo, socialmente utile. Questo fatto del baratto soprattutto mi colpiva molto perché è una, come dici, una pratica antica, un antico rito, anzi, proprio perché non viene più fatto, cosa che a parer mio è un enorme peccato, perché è proprio il momento in cui uno vede la benevolenza di se stesso e degli altri proprio nel fare un po' più come
Sì.
se
Sì,
fosse un regalo, senza dover per forza legare tutto alla moneta.
certo. Beh, invece siamo convinti che per cambiare le cose bisogna trovare un sistema diverso. Il seme non si vende e non si compra. Il seme si scambia, è sempre stato così. Nei mercati contadini si soleva vendere i prodotti dell'orto, della produzione del proprio campo, e a chi piaceva i propri ortaggi, c'era la possibilità di vendere anche di scambiare il proprio seme, di vendere insieme ai cetrioli anche il seme di cetriolo, se ti era piaciuto. Quindi l'idea è di scambiare, perché in certi raduni, in certi scambi di semi, si può barattare i semi con le produzioni del proprio orto, che ne so, prodotti trasformati, miele. E infatti torniamo a casa, oltre con nuove varietà, anche con barattolini di marmellate, oleoliti, e produzioni casalinghe. Perché alla fine più cose riesci a fare da solo e più che sei indipendente, no?
Certo, chiaramente, sempre infatti molto utile ricordarsi di questo e cercare di investire il più possibile in queste attività casalinghe, come dici. E,
Sì.
a proposito, ti volevo chiedere se, quindi, di questi eventi e raduni a cui partecipate, avete qualcosa in programma che, già che siamo su una radio che appunto pubblica, magari ci vuoi un po' sponsorizzare anche.
Purtroppo abbiamo fatto un bellissimo raduno, il nostro annuale dell'associazione, settimana scorsa. Sabato e domenica avevamo i soci di tutta Italia al Casale a Reggello, dove abbiamo l'orto, diciamo, centrale, da dove escono tantissime varietà di semi. E abbiamo fatto 2 giorni con una conferenza con Salvatore Ceccarelli sui cani antichi, sulle popolazioni miscugli, e con sua moglie Stefania Grando, che ha parlato di biodiversità, di indipendenza alimentare, scelte, e purtroppo dell'argomento, diciamo, principe degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, che ci preme molto, insomma, la liberalizzazione delle sperimentazioni in campo aperto dei nuovi OGM, cosa che il governo ha decretato possibile con una legge.
Sì, con un decreto-legge approvato
Un
il 30
decreto
maggio, sì.
legge,
E
sì,
per l'appunto
che è legato a.
ne ho parlato non nella scorsa, nella puntata prima, e in quella prima ancora, insomma, ho parlato di questo tema, sicuramente molto molto attuale e molto delicato anche.
Sì, purtroppo sì, diciamo che è passato, il nostro evento è passato, però ce ne saranno altri. Per esempio, posso ricordare ora il prossimo, interessante è una mostra del pomodoro in cui i migliori produttori del centro-nord di pomodori espongono le loro varietà. Noi siamo l'unica associazione che vi partecipa come associazione, quindi con i pomodori di tutti i soci, arrivando a un'esposizione di più o meno 300-400 varietà diverse, e però è un bel evento. Poi il prossimo, dopo, a settembre, a Cremona, per onorare un raduno, uno scambio semi che si fa sempre la metà di settembre, per semiscambi si chiama. Però ecco, in Toscana abbiamo dato la settimana scorsa. Mi
Peccato, accidenti,
dispiace.
arriviamo in ritardo. Che peccato. Avete anche magari un sito o qualche pagina social al limite dove mettete tutti i vostri
Certo.
aggiornamenti?
Sì, anzi, come dicevo all'inizio, siamo molto votati sui social, proprio perché bisogna, insomma, perorare la causa anche con le nuove tecnologie. Usiamo per riprodurre i nostri semi le tecniche più tradizionali, però per farlo sapere a più gente possibile bisogna lavorare anche sui social. Quindi sì, su Facebook si trova. Cercando Sid Vicious si riconosce la pagina perché come simbolo abbiamo un fagiolo, un fagiolo antico, il tondino di Cesica che è sparito dalla circolazione e ce l'abbiamo noi in riproduzione. E abbiamo il sito sidvicious.org. E abbiamo anche su Instagram il nostro account e basta.
Ok,
Quindi ci
perfetto.
potete trovare un po' ovunque.
Perfetto, così ci ricordiamo i contatti. Poi io di solito faccio sempre una descrizione delle puntate che faccio perché poi carico il podcast sul sito radiowombat.net, perciò lì riproporrò di nuovo tutti i vostri contatti, così che magari
Benissimo.
anche qualcuno di nuovo si presenterà in questa nuova comunità. Speriamo.
Certo, speriamo, siamo a disposizione.
Infatti, e sempre invece per se si può aumentare questa comunità, se per caso magari mi sai dare altri nomi di organizzazioni, associazioni, non so, qualsiasi cosa che fanno custodi di semi come voi.
Ah sì, certo, cioè, l'Italia è piena, anzi stiamo cercando di costituire una specie di alleanza per legarci ancora di più in una rete costruttiva. Ci sono tantissime associazioni che insistono ovviamente di più sul loro territorio regionale, ma ce ne sono svariate anche di tipologie diverse, da cooperative a Proloco, tutte che lavorano sullo scambio di semi, sulla riproduzione di varietà locali. Per esempio, ne parlavo dello scambio di semi a metà settembre, Semiscambi, per esempio, è di Cremona e fa parte del FAI, è dei giovani del FAI di Cremona, è una piccola associazione, ma è una costola del FAI, che si occupa proprio di riproduzione di semi. Poi c'è cioè, Civiltà Contadina, che probabilmente è l'associazione più antica di custodi di semi, che abbraccia soprattutto le aziende agricole che si occupano di salvaguardia di varietà antiche, quindi più che altro addetti al lavoro, addetti proprio alla riproduzione di. E alla produzione di ortaggi. Poi Poi ci sono tantissime altre associazioni al nord, Coltivare Condividendo, verso Belluno, che si occupa di salvaguardia di varietà, ovviamente, delle pedemontane, della zona lì, delle valli delle Dolomiti, fagioli e mais, ma ci sono. C'è la Proloco di Piozzo che ha una bellissima festa della zucca che regala tantissimi semi di tutte le varietà possibili di zucca da inverno. Piozzo Cuneo. Ma mi dispiace non ricordo, insomma, non elencarle tutte, ma ce ne sono tante, ecco. Un gruppo di Piacenza che lavora con i bambini problematici o con delle disabilità, quindi ha un pollaio sociale, un frutteto e riproduce semi, si chiamano cosmonauti, esempio. È un'altra tipologia diversa di associazione, ma che lavora sempre sui semi. Poi ci sono associazioni e gruppi autogestiti più al sud. Penso a Napoli c'è un gruppo che lavora molto bene di un mio caro amico Francesco che si occupa della salvaguardia delle varietà campane, soprattutto pomodori. E loro sono pazzi per pomodori. Io coltivo praticamente solo pomodori campani qui a Reggello, perché secondo me sono i migliori, però ecco, loro lavorano più che altro con i centri sociali, il loro scambio di semi si chiama Scambiamo Già Sementa, perché è il
Scusa,
dialetto
aspetta,
napoletano, è lingua napoletana, se no si...
puoi ripetere il nome di questo gruppo autogestito di Napoli perché è saltato un po' la linea in quel momento.
Sì, è il nome dello scambio di semi che fanno a Napoli di solito verso marzo e si chiama Scagnammo Già Sementa.
Ok, non era
Ora,
neanche facile da
probabilmente,
capire. Bene, te l'ho
sì,
richiesto.
probabilmente ho sbagliato anche la pronuncia e Francesco mi odierà per sempre perché. È molto geloso e insomma bisogna fare. Bisogna dire bene le cose in napoletano, quindi c'ha ragione. Però ecco,
Ci si
poi ci
prova,
sono
dai.
altri, certo, ci sono altri scambi di semi a Puglia, ma anche in zona Cesena. Più o meno ci sono scambi di semi dappertutto. A Torino c'è un'associazione che lavora in campo regionale, si chiama ASCI, e che anche loro organizzano uno scambio di semi, la Babele dei semi, ai primi di febbraio, mi sembra. Poi c'è il Consorzio della Patata Quarantina, è una bellissima associazione, che siamo molto legati con loro, che conservano e riproducono più di 400 varietà di patate locali italiane. Insomma, siamo tanti e abbastanza sparpagliati in tutta l'Italia.
Che bello, è proprio una realtà molto, molto affascinante davvero. E, grazie per, mi sembra comunque un elenco cospicuo, veramente. Poi se oltretutto ce n'è anche altre di realtà, oltre a quelle che hai citato, è veramente una bella rete molto complessa.
Eh sì, ce ne sarebbero anche tante altre, ma mi dispiace semmai non averle elencate, ma ce n'è tante, sì.
Ci sarà altro modo, semmai non ti preoccupare. Ormai siamo in contatto.
Accetto.
E
Benissimo.
io ti ringrazio veramente tantissimo per questo tempo che ci hai dedicato e se volevi dire, aggiungere qualcosa, abbiamo ancora tutto il tempo che vuoi.
Ma Che posso aggiungere? Io sono felicissimo sempre di poter parlare di Sid Vicious perché comunque non è che sia un argomento troppo trattato a livello, insomma, dei mass media o comunque non se ne sa molto di questo popolo che lavora, diciamo, nei propri orti in sordina. Quindi siamo felici di poter raccontare quello che facciamo e quello che possiamo, insomma, continuare a fare. E posso aggiungere che quello che facciamo di solito è passione, è pura passione. E che non, come si può dire, che non si può approfittare di questa passione. Quindi, proprio ribadendo che il seme non si vende, non si compra, perché è sacro. E quindi, quello che facciamo è pura passione per la biodiversità, per riuscire a mantenere, almeno mantenere quello che abbiamo avuto la fortuna di vivere, di assaggiare, di vedere, perché negli ultimi 30 anni, per le decisioni prese dai governi mondiali, abbiamo perso il 70% della biodiversità alimentare che avevamo prima. Quindi probabilmente i bambini che ci sono ora al mondo non assaggeranno mai determinati ortaggi, determinati tipi di frutta che hanno assaggiato i propri genitori. E questo, secondo me, è un'assurdità, un'ingiustizia sconvolgente.
Eh sì, certo, capisco molto bene il tuo punto di vista. Aggiungerei che già è tanto se le generazioni di adesso assaggiano frutta e verdura che non siano state tempestate da pesticidi, quindi se
Eh sì.
addirittura poi assaggiano anche varietà particolari, cioè particolari, semplicemente più tradizionali, ancora, sì, sarebbe ancora meglio.
Sì.
Vorrei allora concludere questa piacevolissima chiacchierata con un'altra frase sempre dello stesso articolo che ho letto anche prima, e in cui te hai scritto: ormai non ci sono solo custodi tra gli addetti ai lavori come florovivaisti, aziende agricole, apicoltori o giardinieri, ma si trovano anche tra privati cittadini. Sembrerà una frase semplice, ma a me piacciono proprio le cose semplici e questo infatti vuole essere un appello a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat a farsi avanti, a non essere, diciamo, a non sentirsi inadatti e anche semplicemente, come dicevi te all'inizio, se uno ha soltanto un piccolo balcone, provare comunque se uno ha voglia a coltivare e a produrre, le proprie piante, i propri semi.
Senza dubbio. Io lo dico sempre, anche quando faccio corsi o sto parlando a persone che è la prima volta che vedo e che iniziano con me un percorso didattico, formativo. E li metto in guardia che iniziare a coltivare, seminare i propri semi, aspettare i tempi giusti che ti detta la natura. E porta dipendenza, rischi di entrare in un tunnel e l'escalation è sempre dietro l'angolo, nel senso se inizi col davanzale e un basilico e dopo 2 o 3 anni partecipi a un bando comunale per un orto comunale o compri un pezzettino di terra. La malattia è pericolosa, è contagiosa e non ha distinzioni di sesso, razza e età.
Ma è una malattia bellissima, allora.
Colpisce indiscriminatamente. Quindi sì, ci sono privati cittadini che hanno più di 3.000-4.000 varietà di pomodori e che non sanno come fare a mantenere tutte le varietà vive, quindi devono comunque seminarne almeno 400 all'anno per tenerle tutte vive, no? Ogni 5 anni devi rifare il seme, diciamo. Quindi, senza queste persone, probabilmente avremmo perso più del 70%
Mi
di
sa proprio
varietà.
di sì. Meno male esistono.
Sì, per fortuna. Beh, per fortuna che ci sono, che c'è questa rete in cui si può valorizzare questi pazzoidi, ecco, o il lavoro che hanno fatto.
Esatto. Bene, mi sembra una bellissima conclusione di questo tuo intervento. E ti ringrazio ancora davvero tanto e ti comunico che per un qualsiasi tua voglia, Radio Wombat ha sempre i microfoni aperti, quindi ci possiamo ricontattare. E
Benissimo.
intanto grazie, è stata una piacevole chiacchierata e spero che questa rete di custodi di semi si ampli sempre di più.
Grazie a voi, grazie dello spazio che ci avete dato e speriamo davvero sì che si possa continuare a collaborare in qualche modo. E sì, la rete vi ringrazia.
Perfetto. Ciao Tommaso, grazie.
Ciao, ciao.
Those he sees where he'd love me again. On a bridge there, looking down below. I don't want to live anymore.
Behind me were hiding lies that pushed me to my fall. They don't care after all.
But then I realized behind me were hiding lies that pushed me to my fall. They don't care after all. But then I realized behind me were hiding lies.
Lock.
Then I realized behind me were hiding lies that
Rieccomi tornata, Addo, qui su Radio Wombat. Avete appena sentito Happy Hour di David Kiraeth, quindi oggi appunto sto sfruttando le sue musiche per pubblicizzare questo bravissimo amico mio, ma non solo, questo bravissimo artista nascente. Se vi piace andatevelo a ricercare, lo trovate su YouTube, Spotify, Apple Music, insomma da un sacco di parti. Mi sembra bravissimo, a me è veramente bravo. Invece quello che avete sentito fino a appena prima della canzone era un'intervista che ho fatto pochi giorni fa a Tommaso Turchi, il presidente dell'associazione Seed Vicious, che sono custodi di semi. Come avrete capito benissimo, il loro lavoro è veramente formidabile e per fortuna non sono gli unici, c'è tanti altri custodi di semi o seed savers in Italia e in Europa, nel mondo. Quindi davvero molto interessante e di nuovo ringrazio in diretta Tommaso Turchi per questo contributo. Allora, quindi oggi lunedì 17 luglio, sono adesso le 20:43 e io sto aspettando di vedere arrivare i miei compagni della radio, che subito dopo di me inizieranno le porte di Tannhäuser, quindi trasmissione di fantascienza, e ancora però non sono in studio, quindi io per ora mi prolungo ancora un po'. E in realtà avevo preparato tante altre cose a dirvi oggi, però ero stata veramente troppo ottimista e la prima parte in cui vi ho raccontato che cos'è un seme, da cosa è composto, come si è evoluto, quindi anche da quanto tempo, milioni di anni, esiste, è durata molto e quindi non avrò il tempo di dire tutto, però non importa, le cose non muoiono, rimangono lì nel mio cassetto e piano piano ve le ripropongo. Mi interessava, quindi appunto dopo questa prima parte della puntata un po' più scientifica, seconda parte invece più di attualità con Tommaso Turchi, adesso invece mi piaceva raccontarvi, sempre legato a questo magnifico oggetto che è il seme, mi piaceva raccontarvi di una mostra che ho visto, ora si parla di un anno fa, quindi non vi posso consigliare di andarla a vedere, però non so, magari la riproporranno a qualche parte. E la mostra era una mostra appunto che parlava dei semi a Parigi l'anno scorso, dal 18 giugno al 4 settembre. C'è stata al 104, che è un... in realtà è un posto per la diffusione di contenuti artistici o comunque di creazione di contenuti artistici, quindi è un posto dove tutti vanno a ballare, a esercitarsi col circo, un posto incredibile, bellissimo, e però ci fanno anche delle mostre, delle proiezioni di film, dei concerti anche, c'è una biblioteca, un bar, insomma è un posto molto interessante. Parigi è una città molto interessante e quindi questa mostra era tutta a proposito dei semi. Allora, vi leggo la descrizione della mostra. Selvaggi o coltivati, meraviglie di forme e di colore, simboli di vita, di crescita, di diversità e di cultura, i semi raccontano anche la storia dell'umanità. Dalla notte dei tempi, le sementi di alberi, cereali, fiori e verdure circolano attraverso il pianeta. È la storia di questi grandi viaggiatori che viene raccontata in questa mostra, mescolando la dimensione artistica, scientifica, pedagogica ed ecologica. Entrate nell'infinitamente piccola attraverso l'affascinante collezione di fotografie di Thierry Ardoin, esprimete un desiderio durante l'installazione interattiva e poetica di Dui An Na Duc, perdetevi nell'immenso quadro di Fabrice Haiber e contemplate le opere di tutte di semi di Jade Tang. Venite anche per vedere, toccare e sentire dei semi dei quattro angoli della Terra e per scoprire il giardino nascosto e vivaio del Songkhla di Parigi. un mezzo per seguire lo sviluppo di numerosi semi e domandarci come immaginare il domani. Era molto carina la mostra e, come viene detto anche nella descrizione, era un diciamo un patchwork di opere d'arte diverse di questi quattro diversi artisti e anche usavano mezzi molto diversi, quindi alcuni dipingevano, poi per esempio Thierry Ardouin, è un fotografo, quindi una buona parte della mostra era con opere sue, con fotografie sue e fotografie fantastiche. Lui in particolare, almeno le opere che avevano esposto, erano foto di semi, quindi lui prende un seme, se lo mette davanti e gli fa la foto, ma fatte ovviamente molto bene, e la cosa bella è che anche un seme molto piccolo veniva ingrandito molto, quindi stampato in formato più grande, uno poteva vedere veramente tutti i piccoli puntini del seme, era veramente bello. La cosa, diciamo, un po' portante di tutta la mostra era vedere la diversità dei semi che esistono. Una diversità che, ve lo giuro, è veramente fuori di testa, è incredibile. Cioè, si parte da un seme che è grande un millimetro, o anche meno alcuni, fino al seme più pesante del mondo, che pesa 40 kg ed è grande 30 centimetri, cioè... Si arriva proprio a questi estremi appunto. altri tipi di opere invece erano installazioni, per esempio quella di Dui An Na Duc, non ho la più pallida idea di come si pronunci, è un artista vietnamita, e magari vi metto i loro nomi sulla descrizione della pagina del podcast, così se volete potete andare a vederveli da internet. E lui è incredibile, lavora molto con i soffioni, abbiamo nominato anche prima il tarassaco, il dente di leone, insomma c'ha mille nomi questo fiore, e lui lavora con questi fiori secchi usandoli in modo incredibile, facendo questi quadri molto semplici anche, però proprio con una minuziosità incredibile. E di lui c'era appunto un'installazione. Tra l'altro lui usa questi semi nella mostra, non ho visto questo, l'ho trovato però da internet nelle mie ricerche. Ho visto che le compone tutti, apprende proprio ogni singolo seme e li posiziona a volte addirittura o su delle tele o sui volti di donna. Quindi prende queste modelle, insomma, e li posiziona, penso, incollandoli, non so come, tutti i semini sulla faccia, per esempio, sulla schiena, ma proprio, ripeto, in modo minuzioso. È veramente, veramente affascinante. Riesce proprio a valorizzare quei semi in modo incredibile. Quindi questa mostra era molto carina, valeva la pena. Spero che da qualche parte di mondo sarà riproposta, semmai se lo so ovviamente ve lo faccio sapere. E, quindi questa era, diciamo, la conclusione. Non mi sono riuscita a dire tutto, però i miei compagni sono giusto dietro la porta, penso, ora li faccio posto. Quindi appunto questa era la conclusione della puntata di oggi, tutta dedicata al seme, ai semi, cosa sono, come funzionano, eccetera, eccetera. E mi avete ascoltato su Radio Wombat, forse dal sito radiowombat.net, altrimenti dalle frequenze AM sul 1359. Spero che continuerete ad ascoltarmi, ad ascoltarci, e infatti mi raccomando, rimanete sintonizzati qui su Radio Wombat. Tra pochissimo ci sarà Le Porte di Tannhäuser, che sicuramente vi farà una buonissima compagnia durante tutta la serata. Con me, Addu, ci risentiamo tra una settimana, lunedì prossimo, sempre alle 7. A quel punto sarà la 14ª puntata di Nervature. Vi lascio quindi con un ultimo pezzo del ormai non solo mio ma anche vostro amico David Kireth, e questo pezzo, dico solo due parole, si chiama Mysterious Man e fa parte di un album ancora non uscito, quindi guardate esclusiva, attenzione. E non uscito, e quest'album parla come argomento principale di tematiche dell'ecologia, del clima, cambiamento climatico, cosa fare, come non deprimersi, eccetera, eccetera. Quindi penso che tra l'altro le musiche di quest'album le riutilizzerò, magari approfondendole un po', in qualche successiva puntata, però lo potete scoprire, potrete scoprire soltanto continuando ad ascoltare Nervature, ripeto, lunedì alle 19. Allora vi lascio con Mysterious Man di David Kireit. Buon ascolto e a settimana prossima.
The mysterious man is traveling his mind, where there's nothing, nothing to find. No feeling, no remorse, no anger, not the sound of even a whisper. Far away from any danger, just memories to remember.
Wasted out.